Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ci vuole pochissimo capire, capiamo tutti, che la vita è piena. Di solito è strapiena. Impegni che uno dopo l'altro, uno sopra l'altro. Allora, con la vita così piena, di così tanti, tanti impegni, come dobbiamo vivere? Come dobbiamo gestire i tanti impegni che ci sono? Quando, onestamente, al mio calcolo, per la mia vita, ma la stessa cosa per voi, no, umanamente non è possibile. Non è possibile fare tutto. Allora, come dobbiamo vivere? E come possiamo avere pace quando c'è troppo da fare? Cioè, non c'è tempo per tutto. Io vivo così, costantemente. Ognuno di noi ha tantissimi impegni nella vita. Abbiamo lavoro o studio. Cioè, uno che ancora fa scuola, studiare è lavoro. È il tuo lavoro che serve per prepararti ed è quello che prende più ore della settimana. Il lavoro è quello. Sono impegni da Dio, sono impegni importantissimi. Poi abbiamo impegni di famiglia, certamente estremamente importanti, i vari ruoli di famiglia che abbiamo. Abbiamo impegni come membri del corpo di Cristo, con la responsabilità davanti a Dio ad usare i nostri doni spirituali per edificare gli altri in chiesa e promuovere il regno di Dio. Un impegno di grandissima importanza. Chi ha una casa e anche un appartamento, ma chi ha una casa, c'è sempre in manutenzione da riparare questo, da riparare quello. La stessa cosa la macchina, burocrazia, bollette, uffici. Cioè, la vita è piena di tantissimi impegni, tanti dei quali non puoi rimandare. Se la macchina ha un problema e non va, non puoi dire, ma ci penso fra 6 mesi. Se la macchina non va, devi pensarci adesso. Se c'è una scadenza che devi pagare, devi andare in ufficio, devi farlo adesso. Ci sono impegni da tutte le parti. E non ho elencato mica tutto, questo è solo un esempio, ho dato alcuni impegni. Come, alla luce di questo, come possiamo avere una vita equilibrata? Una vita tranquilla? Una vita con pace anziché stressata? Come possiamo compiere le cose giuste e non trascurare altre cose giuste? Come possiamo vivere per la gloria di Dio quando in realtà sembra che stiamo sempre correndo senza arrivare a compiere? Certamente non esiste una risposta in modo specifico. Allora dedichi tali ore a quello e tali ore a quello. No, non esiste una risposta così, perché prima ognuno ha situazioni diverse. Numero due, ogni persona ha situazioni che sono diverse oggi da quelle che erano ieri e saranno diverse ancora domani. Quindi non esiste una risposta di un tot numero di ore dedicare al lavoro, alla famiglia, alla chiesa. No, non esiste quello. Non esiste. Non è lì che troveremo la risposta. Piuttosto, quello che Dio ci dà sono principi. Principi dalla parola di Dio che possiamo applicare in ogni situazione e così vivere una vita equilibrata e avere pace. Spesso quando consideriamo i nostri impegni abbiamo il problema di concentrare, quando pensiamo come viviamo, abbiamo la tendenza di concentrare così tanto su certi impegni che trascuriamo altri impegni. Per esempio, tipicamente si dice che, non è solo, ma ci sono uomini che si buttano nel lavoro, soprattutto se non è un lavoro che ha un orario fisso. Se uno lavora in un tipo di fabbrica che tu devi timbrare a quell'ora e finisce a quell'ora, non puoi fare più di quello, è quello che ti chiedono di fare. Ma un lavoro che ha un lavoro che può fare di più. Ci sono lavori dove un imprenditore, uno che va vendita o quello che, dove lui può decidere, spesso si trova buttandosi così tanto nel lavoro che trascura la famiglia, trascura il regno di Dio, trascura altre cose, la cura spirituale di se stesso. Ci sono donne che si buttano così tanto nel curare la famiglia, marito e figli, che non hanno tempo per altri aspetti del regno di Dio e trascurano. Spesso succede che studenti vengono consumati da studiare, che trascurano altri impegni che Dio ha dato. Questo è solo un esempio, non sto elencando gli unici. Questo è un esempio di come uno può. Ci sono persone che ci tengono a curare bene la casa e il giardino, e hanno il giardino. Se tu vai in Austria, tu vedi dei giardini che sembrano da libri, sembrano proprio da fotografare uno dopo l'altro, ma richiedono moltissimo tempo. Ogni filo di erba, ogni fiore perfetto. E lì, per forza, spesso vengono trascurati tante altre cose. Quindi, si può dedicare tanto tempo a una cosa buona, a una cosa da Dio, da trascurare altre cose buone, altre cose da Dio. E questo è peccato. Certamente ci sono tanti esempi di come possiamo essere non equilibrati nel portare avanti le responsabilità che Dio ci ha dato. Cioè, uno può essere talmente impegnato nell'opera di Dio. Vuole sempre, che ne so io, evangelizzare o fare questo o fare studi. Ho conosciuto una volta un uomo, un marito, che tornava dal lavoro, si chiudeva dalla famiglia, all'epoca avevano mi pare 5 figli, e si chiudeva in una stanza per leggere i suoi libri teologici, di teologia, libri così, buoni libri, ma lui non curava la famiglia, non aiutava la moglie, non faceva papà per i suoi figli, quindi faceva una cosa buona, ma trascurava un grande comandamento, un grande impegno che Dio aveva dato a lui. Si può buttarsi in cosa meno edificante. Ci sono persone che si buttano in degli hobby, in divertimenti, in giocare in internet e perdono ore guardando film in YouTube, perdono tempo e così trascurano il ruolo che Dio ha dato. Dobbiamo capire, per migliorare, che trascurare qualcosa che Dio mi ha dato è peccato. Non è che, oh sì, è vero, dovrei migliorare. No, è peccato. Signore, io sto peccando contro di te. Se uno, facendo una cosa giusta, uso fra le cose migliori, come esempio, uno si dedica alla famiglia. Importantissimo, importantissimo. Ma curando la famiglia trascura il ruolo nel regno di Dio in altri campi. Quello è peccato. Sta peccando contro Dio. Certamente un uomo che si butta a lavorare per guadagnare, per provvedere tutto per la famiglia, è più di tutto che serve, e trascura l'opera di Dio, sta peccando. O trascura la famiglia. Se io faccio una cosa che Dio mi ha dato da fare e lo faccio bene, ma facendolo prendo tempo che mi fa trascurare altre cose, che proprio trascuro, sto peccando contro il tempo. E il fatto che quello che sto facendo da questo lato è buono non mi scusa davanti a Dio. Perché mi ha comandato di anche fare quello. Quanto mi ha comandato questo, mi ha comandato anche quello. E quindi sto peccando contro Dio. E non devo, ma questo è più importante. Lo dico chi? Lo dico io. Lo dico io. Dio mi ha comandato di anche fare questo. Esempio, in Romani 12, in 1 Corinzi 14, parla dei doni, e anche in 1 Pietro 4, parla dei doni spirituali che dobbiamo, come dice 1 Pietro, mettere al servizio degli altri. Ma non ho tempo, devo fare questo, una cosa buona, ma io non ho tempo di mettere i miei doni al servizio degli altri? Sono stato io a decidere, Dio, tu sbagli. Questo è più importante, quindi non devo obbedirti là. Ma questo non è vero. Dio ha stabilito i suoi comandamenti, non noi. E dobbiamo capire questo. È importante ricordare che Dio ci comanda a fare tutto quello che facciamo per la gloria di Dio. Dio ha creato l'uomo per la sua gloria. Non è che dovremo glorificare Dio solo quando facciamo opere religiose. Ok, se evangelizzo, devo farlo alla gloria di Dio. No, devo fare tutto alla gloria di Dio in ogni campo della vita. Allora, leggo per esempio Colossesi 3:17. Conosciamo questo. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Tutto quello che facciamo dobbiamo fare nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù vuol dire per la sua gloria. Vuol dire io faccio solo quello che è la volontà di Dio per me in quel momento. Se no, non è nel nome di Gesù. Allora, questo riguarda, dice il versetto, tutto quello che diciamo con le nostre parole, in qualunque contesto. Vuol dire ogni cosa che facciamo in ogni momento della vita. Non ci sono momenti dove dire, ma sai, appena finisco questo. No, no, non posso dire appena finisco questo, faccio nel nome di Gesù. Dio mi comanda tutto quello che faccio e dico di fare nel momento nel nome di Gesù. Un altro brano insegna la stessa cosa, 1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Allora, scusate, fra tutto quello che facciamo, due delle cose più banali in tutta la vita sono mangiare e bere. Cioè è qualcosa che facciamo tutti i giorni. Tutti i giorni, quanti volte al giorno si beve? Certi, poco. Gli italiani, pochissimo. Ma noi americani, moltissimo. Cioè, quanti litri al giorno beviamo, sempre costantemente bevendo. Una cosa che è una cosa da fare senza pensare. Mangiare spesso. E anche nelle cose banali, anche nelle più piccole cose, dobbiamo fare alla gloria di Dio. Non devo fare niente solo per farlo. Devo fare tutto alla gloria di Dio. Tutto. Non esiste tempo mio che io posso fare senza pensare alla gloria di Dio. Certamente non è una schiavitù, questa è una liberazione, perché la schiavitù è schiavitù del peccato. E questo mi libera da quello. La vera vita cristiana è una vita in cui dovremo valutare ogni singola scelta, ogni impegno di qualsiasi tipo e scegliere di fare solamente quello che veramente è secondo la volontà di Dio e porta gloria a Dio. Allora, qui arriviamo ad un principio molto importante. Se io faccio un impegno che in sé viene da Dio, ma lo faccio con un impegno così grande che mi fa trascurare altri impegni che vengono da Dio, non sto glorificando Dio con mio impegno. Cioè, se mio impegno, lavoro, scuola, famiglia, evangelizzare, mi fa trascurare un altro comandamento di Dio, Dio non sta con me in quello che sto facendo. Nel piano perfetto di Dio, dobbiamo e possiamo fare tutto quello che Dio intende in ogni campo. E se non ho tempo, vuol dire che io sto cercando nella mia forza di compiere qualcosa e Dio non c'entra. Io sto cercando di arrivarci e continuo porta chiusa, continuo porta chiusa, continuo porta chiusa, continuo porta chiusa. Devo provare ancora e non ho tempo veramente a vivere come Dio mi comanda. Sto edificando io, non Dio. Ho menzionato l'uomo che si butta nel lavoro, ma devo avere un lavoro migliore e così per forza devo trascurare, non posso usare i miei doni con gli altri, non posso vivere per la gloria di un altro campo, ma appena che trovo questo nuovo lavoro, allora mi dedicherò a Dio. Lui sta edificando, Dio non è coinvolto in quello che edifica Lui. Uno studente, ma no, devo studiare, non posso in questo momento aiutare mia famiglia, non posso vivere per la gloria di Dio, devo studiare perché devo per forza io creare la mia vita. Devo autobenedirmi. Devo autobenedirmi. Credo. Oh, certo, io prego. Signore, ti prego, aiuta. Signore, aiutami a arrivare a quel lavoro. O aiutami a superare quell'esame. Aiutami ad avere aumento di stipendio. Ma io sto chiedendo a Dio di timbrare quello che voglio io. Quando per ottenere io sto peccando. Questo non è vivere per la gloria di Dio. Quello in cui ci impegniamo così tanto non è più l'impegno che Dio vuole per noi. Stiamo cercando di costruire per conto nostro e Dio non partecipa con noi. Tutta la nostra fatica è invano. Anche se dovessimo arrivare, arriviamo al costo di allontanarci da Dio. Conosciamo tutti Salmo 127, ma vi leggo ancora. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora, andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. E questo è vero. E io posso dire che vedo da anni e anni e anni certi credenti che si affaticano, sono sempre stanchi e Dio non benedice. E la vita è sempre un travaglio costante che stanno facendo loro e non Dio. E questo Salmo è molto preciso in quello che dice. È vano alzarvi presto, andare a letto tardi, tutto il giorno a faticare. Dio non sta con voi. Dio non è con voi. Perché state edificando voi. E quindi io devo chiedermi, io sto edificando o questo è dove tu mi vuoi? Io sto dando l'equilibrio giusto o sto sacrificando quello che tu mi hai comandato da fare? Ma non ho tempo adesso, devo fare questo. Ma tu non mi hai detto che devo. Ho scelto io. Uno dei campi che spesso ci inganna è il campo economico. Dobbiamo mangiare. La Bibbia parla moltissimo di soldi, moltissimo di soldi. Cosa dice Gesù in Matteo 6 per quanto riguarda soldi? Per quanto riguarda soldi per avere di mangiare e di coprirci. Dice che Dio non sa di queste cose e dobbiamo pensarci noi perché Dio non ci pensa. Lui solo pensa alle cose spirituali e tocca solo noi pensare a quelli. O dice piuttosto che Dio sa che avete questi bisogni perché Lui vi ha creato. E dice voi non preoccupatevi di queste cose, piuttosto cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Io posso dire sulla testimonianza di tante persone che conosco che Dio non promette di farti avere un bel conto in banca, ma Dio promette di curarvi. E Dio lo fa. Quando la condizione viene adempiuta lì. Cercate per primo il regno di Dio. Uno dice, no, ma se io arrivo a quel tipo di lavoro, allora sarò tranquillo. E Dio non può cambiare tutto in un attimo? E tu prendi una malattia e non puoi più lavorare. Quanto sei tranquillo adesso? Dio ha i suoi mezzi. Non dobbiamo confidare in un certo lavoro. Ma se io arrivo a quella laurea, allora so che posso trovare un buon lavoro. Quello è confidare non in Dio. Quello è confidare in una laurea. Non è la stessa cosa. Avere un certo lavoro non è. È confidare che, ma se io arrivo a quello, allora so che potrò andare bene. Quello è un pagano che non confida mica in Dio. Confida in quel lavoro. Quante persone conosco che sono arrivati a quel tipo di lavoro e Dio ha fatto sì che hanno perso tutto. Sono rimasti malissimi mentre quel semplicione con il suo semplice passando al lavoro perché non poteva mai trovare un ufficio, Dio ha sempre curato. Quando confido in qualcosa che potrei sperare io ad ottenere anziché in Dio, io peccherò. Oltre ad avere quell'idolo, peccherò non facendo quello che Dio mi ha chiamato a fare. Perché ora arrivare a questo o quello, trascurrerò quello che Dio mi ha comandato da fare. Infatti, quando ci impegniamo troppo in un campo, che sia la famiglia, che sia una forma di ministero che mi piace, che sia lavoro o studio, qualunque campo in cui ci impegniamo troppo, trascurando altre cose, non stiamo vivendo per la gloria di Dio, non stiamo confidando in Dio, e in realtà quella cosa è un idolo per noi. Scusate, il matrimonio può essere un idolo. Ho conosciuto negli anni coppie che volevano passare così tanto tempo insieme che non curavano gli altri in chiesa, non usavano i loro doni. Ho visto persone certamente che erano attaccate alle cose materiali. Ho conosciuto famiglie che volevano curare la famiglia, la nostra famiglia, i nostri figli, trascurando di usare i loro doni spirituali. Ho conosciuto tutto dove possiamo innalzare come idolo cose buone. Sei un pastore, ci tieni il ministero e trascura la famiglia, è un idolo per lui. Quindi un idolo non è solo una statua di pietra, può essere una cosa buona, una cosa che viene da Dio, però viene preso, messo al posto di Dio e il cuore va lì anziché a Dio. Quindi è importante lavorare? Certo, è fondamentale. Dio dice in Genesi, tu mangerai dal sudore dal fronte. Quindi certo dobbiamo lavorare. È giusto impegnarci a curare la famiglia? Assolutamente. Assolutamente. Infatti, di solito, genitori cristiani tendono a sbagliare in una di due direzioni. Conosco pochissimi che sono equilibrati. Una direzione è quello che si prende dal mondo, che trascurano i figli. Cioè, pieno delle loro cose e trascurano ad insegnare a levare i figli nelle cose di Dio. Non hanno mai tempo. Questo è un estremo. L'altro estremo è che si dedicano moltissimo ai figli, trascurando l'opera di Dio. E tutti e due sono brutti, ma almeno questi aiutano tanto a mettere dentro i principi di Dio. No, questi insegnano ai figli di non avere al cuore il regno di Dio. Cioè, questi genitori insegnano ai loro figli di non avere al cuore il regno di Dio, di essere egoisti. Viviamo per noi come famiglia, lasciamo stare gli altri. Non importa che Dio salva tante persone. E hanno gioia e tristezza per le cose che succedono alla loro famiglia. E i figli imparano ad essere egoisti. Quindi tutti e due sono bruttissimi. Dio ci chiama a vivere una via equilibrata dove cresciamo bene i figli, ma dedicandoci molto a rendere Dio oltre a solo i figli. Questo è un esempio. Lavoro necessario, ma non che sia dove mi aggrappo trascurando di usare i miei doni spirituali. Quello è peccato, quello è stoltezza, quello è cercare di creare io. E spesso Dio lascia una persona battersi la testa contro il muro e non è mai successo, perché Dio non sta aiutando. Il problema non è che tutte queste cose, lavoro, figli, altri impegni sono peccati. Il problema è che li innalziamo ad un ruolo che Dio non ha dato. Noi possiamo esagerare in qualunque campo della vita. Ci sono, di natura, avremo tutti hobby, passioni, cose che ci interessano, dalla musica a uno sport, alla fotografia, al computer, a viaggiare, stare con amici. E possono essere cose validissime, possono essere cose belle. Il problema non è che una cosa è malvagia in sé, il problema è che se io mi dedico a qualcosa che mi piace, che è legittimo, però mi fa trascurare qualcos'altro, non sto vivendo alla gloria di Dio. Ho sentito tanti credenti dirmi che è difficile trovare il tempo per veramente crescere spiritualmente, leggere libri, eccetera. E ci sono situazioni, una malattia, uno prende una forte influenza alla febbre. Non so di te, ma io ti dico, io non ho granché di cervello in quel caso di studiare la Bibbia. Cioè, se io ho una forte febbre, la mia cervello non regge di stare lì e leggere e concentrare. Io leggo le parole, ma non mi rimani. Allora, ma non sto parlando quando uno è ammalato. Non sto parlando quando il figlio è in ospedale o il marito o chi sia e tu stai passando ore ogni giorno correndo avanti e dietro l'ospedale. Non sto parlando di quello. Sto parlando quando siamo presi con le cose quotidiane che durano anni e non abbiamo tempo per il Signore. Lavoro, scuola, altri impegni, la casa. Se ho cose in casa rotte, allora se ho un tubo rotto e perdi acqua non posso rimandare un mese. Ma ci sono cose che posso rimandare. Quindi Quando il tuo impegno in qualcosa è tale che ti rende difficile trovare il tempo per crescere nel tuo cammino spirituale e per servire Dio, vuol dire che il tuo impegno in quel campo è troppo alto. Non è da Dio. Non è da Dio. Ma è una cosa temporanea. Temporanea di qualche ora o temporanea di qualche giorno? Va bene qualche ora, ma se arriva a qualche giorno, ma chi dice temporaneo? Ti sta ostacolando. E se diventa non giorni, ma settimane? Ma ti privi spiritualmente e non stai usando il dono per edificare altri che hanno bisogno di te? Quanto tempo bisogna dedicare? Ma scusami, non c'è una risposta di ore. Un padre con un lavoro, con una famiglia, con bambini, con doni spirituali che richiedono tempo, non avrà tempo per tante attività in più. Quella persona, una vedova senza figli o sono tutti fuori, che non lavora più, forse avrebbe un po' più tempo, ma è da usare per cosa piacere? O è da usare per altri ministeri, perché adesso è liberata da quello che dovevo fare come mamma e dovevo lavorare quello che era. Però dobbiamo non misurarci con quello che fanno altri. Non dobbiamo misurarci assolutamente con quello che fanno i non credenti. Dobbiamo dire, Signore, io voglio fare tutto alla tua gloria. Allora, vuol dire che non posso fare nulla di bello? No, ma stai scherzando. Servire il Signore è bello, amare altri è bello. Ma si può. A me piace, se io vedo una cosa bella, spesso io prendo la macchina fotografica e corro fuori e scatto la foto. Cioè, non tutti i giorni, ma di solito ogni settimana trovo qua, voglio fare una foto di quello. Adesso è primavera, fiori, cosa c'è? C'è da fare le foto. E qualche momento trovo, perché sono cose che rimangono. Però non sono ore, sono momenti qui, momenti là. Godiamo il mondo che Dio ci ha dato. Godiamo il mondo. Io ho preso la passione di fare i pani artigianali e quando serve, cosa ogni 2 settimane, faccio del pane che è buonissimo e mangiamo pane, è una parte della nostra dieta, è un pane molto molto buono, non vendono nei negozi questo pane, ma me ne faccio ed è rilassante, posso accendere un brano della Bibbia mentre sto facendo e lavoro, preparo questo pane, abbiamo un ottimo pane che godiamo insieme e abbiamo e mi stendo un pochettino da sempre davanti al computer. Quindi non è peccato, però è una questione di equilibrio e sto facendo per il cuore, per la gloria di Dio. Allora, come possiamo cambiare? Ognuno di noi, se non in questo momento, spesso si trova peccando non usando bene il nostro tempo, investendo troppo in una cosa e troppo poco in altri campi. Come bisogna fare? Voglio dare una chiara spiegazione, questo è importante. Prima di tutto, la cosa principale da fare, la cosa più grande in assoluto, è riconoscere che questo è peccato. Non possiamo solo cercare di migliorare. Oh, devo dare più tempo a quell'altro, devo dare più tempo a quell'altro. Quello è il nostro orgoglio che non vuole umiliarsi davanti a Dio e dire, Signore, ho peccato contro di te. Prima cosa da fare è riconoscere il nostro peccato. Combattere l'orgoglio che vuole solo migliorare. Ma non avremo mai vittoria sul peccato cercando di migliorare. Quando pecchiamo, non vivendo come Dio ci comanda, trascurando impegni che ci ha dato, il primo passo, dopo aver riconosciuto che non stiamo seguendo quello che Dio ci insegna, è di riconoscere che questo è peccato e poi senza scuse, senza giustificarci, confessare quel peccato. Ehi, Signore, lo so, ma sai perché? No, Signore, ho peccato. Poi dobbiamo capire che stiamo innalzando quello che, in cui stiamo investendo troppo, per battere giù altri, cioè stiamo innalzando il lavoro più di curare la famiglia e usare dei doni, o stiamo innalzando la famiglia più che curare la chiesa, o stiamo innalzando il ministero che ci piace anziché curare la famiglia, cioè può essere in qualunque campo che facciamo troppo. Dobbiamo confessare questo. Poi dobbiamo capire che il motivo per cui abbiamo innalzato quello è che non stiamo vedendo Cristo. Non stiamo vedendo Cristo. Per quanto il mio esagerazione potrebbe essere nel studiare la Bibbia per insegnare, usiamo quello come esempio. a quel punto io sto studiando la Bibbia ma non sto vedendo Cristo. Io sto evangelizzando ma non sto vedendo Cristo. Io sto facendo qualcosa di buono ma non sto vedendo veramente Cristo. Sto imparando versetti di memoria con i miei figli ma non sto vedendo Cristo. Perché se sto vedendo Cristo, non ho bisogno di esagerare in alcun campo. Dico, Signore, quando tu vuoi che io ho un nuovo lavoro, mi aprirai la porta senza che io debba compromettere. Tu mi farai più avere modo di avere più soldi, dice un altro che sta cercando di cambiare il lavoro per avere. Tu mi darai il necessario senza che io debba compromettere. Tu curerai bene i miei figli anche se io do meno tempo di prima, perché non è il mio tempo che serve, è la tua benedizione. E quindi dobbiamo guardare più a Cristo. Anche se la cosa era per Cristo. Allora, conosciamo tutti l'esempio, e chiudo con questo, in Luca 10 di Maria e Marta. E voglio leggere quel brano, Luca 10, Maria e Marta. Gesù arriva a casa loro. E notate, dovevano preparare la cena per lui. Immagino che era cena, non dice, ma servire. Sì, probabilmente era la cena o un pranzo, quello che era. Voglio leggere quello e vediamo il cuore di Marta. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti!» Ma Gesù, rispondendo, le disse, «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Certamente non era peccato per Marta di impegnarsi a preparare quello che serviva, diciamo la cena. Non era peccato, serviva. Lo aveva invitato in casa, aveva invitato Cristo e doveva preparare per lui. Certamente non era sbagliato. Il problema, il peccato, è che era talmente presa con un impegno da Dio che non aveva gli occhi fissi su Gesù Cristo. Infatti, qualunque volta che un impegno ci toglie gli occhi da Cristo, stiamo dedicando troppo del nostro cuore e del nostro tempo a quell'impegno. E voglio fare un parentesi qua. Ricordate Matteo? Che Gesù parla di al giudizio, metterà le pecore e le capre dai due lati e dice alle capre, quando avevo fame non mi avete dato da mangiare. E quando ero nudo non mi avete vestito. E quando ero in prigione non siete venuti a trovarmi. Ricordate? E loro, ma quando ti abbiamo mai visto in quella condizione? E come risponde? Quando non avete fatto per uno dei minimi di quelli che credono in me, non avete fatto per me. Una parte di tenere gli occhi su Gesù è di tenere gli occhi su altri credenti. Ah, ma io non ho tempo per altri, ma io medito su Cristo tutto il giorno. Oh, sì, sì, in tutti i miei impegni, anche in macchina, qua, là, io medito sempre su Gesù, ho gli occhi sempre su Gesù, ma non ho tempo per gli altri credenti. Non stai guardando a Cristo, perché si vede Cristo anche negli altri credenti. Stai trascurando Gesù. Quando non avete fatto a queste minime, non avete fatto a me. Allora, io non conosco tanti credenti vicino a me, fisicamente, che vivono vicino, che sono affamati o nudi o in prigione. Ma conosco tanti credenti vicini a me che hanno bisogno dei miei doni spirituali come io ho bisogno dei loro doni spirituali. Allora la domanda, Gesù potrebbe dire a me o a te, quando tu non hai curato spiritualmente con i tuoi doni, gli altri, non hai curato me. Questo è il punto di quel brano. E quindi tenendo gli occhi fissati su Cristo non è solo di chiudermi, isolandomi da tutti i credenti e meditare. Quello è importante, ma non è solo quello. È avere un stretto legame con gli altri, come Efesini 4 parla, essere ben connessi insieme per usare i miei doni e ricevere dei loro doni. Questo è come posso glorificare Dio in tutto quello che faccio. Poi devo chiedermi, io sto cercando la mia identità in quello in cui esagero? Uno può essere il lavoro, un altro può essere un'approvazione degli uomini, per un altro può essere una carriera, per un altro può essere la famiglia. Sto cercando la mia identità in quello o nell'essere in Cristo? Quando stiamo veramente guardando a Gesù Cristo, quando cerchiamo la nostra gioia in Cristo e non nella bella famiglia o nel lavoro, finalmente quel lavoro solido e stabile, no, quando cerco la mia gioia in Cristo, allora possiamo fare tutto con l'equilibrio giusto. Allora possiamo lasciare un impegno e passare un altro prossimo impegno, anche se quel primo impegno non è come avremmo voluto. Ma dico, sì, ma io non devo smettere perché ho anche da fare quell'altro. E quindi faccio tutto quello che mi ha chiamato a fare. E avremo pace se guardo a Cristo. Signore, io non posso andare avanti qui. Potrei fare di più, ma se faccio di più trascuro qualcos'altro, quindi non devo fare di più. Smetto lì, chiudo i libri, chiudo il lavoro, quello che è, vado avanti e mi fido di te. Quando cerchiamo la nostra pace in Dio, possiamo fare tutto con equilibrio, possiamo lasciare a metà qualcosa con pace. Dio vuole che viviamo con pace. Dio vuole che affrontiamo gli impegni del giorno con un cuore tranquillo e non agitato, grazie a Dio. E come possiamo avere un cuore tranquillo quando gli impegni sono troppi da poter fare? Che è la realtà. Come possiamo avere pace quando è impossibile compiere tutto? La risposta è semplicemente, veramente tenere gli occhi su Gesù, come Maria. Veramente cercare la nostra gioia in Cristo, non in quello che riusciamo a compiere. Allora possiamo affrontare gli impegni con pace, possiamo andare a letto con pace, lasciando a Dio quello che non abbiamo potuto fare. Ma vi dico una cosa però. Quando io vivo guardando a Dio, Salmo 127, allora è l'Eterno che edifica la casa. Allora è l'Eterno che appiana la via. Allora è l'Eterno che raddrizza la strada che era tortuosa e diventa molto più veloce. Allora le cose vanno liscio, quando questo è il piano di Dio. Tenere gli occhi su Cristo vuol dire confidare in Cristo e non in quello che avremmo potuto fare, almeno nella nostra mente, dedicando più tempo. Se un genitore confida in se stesso e non in Dio, non avrà mai abbastanza impegno per i figli. Devo fare di più, devo fare di più, devo fare di più. Non ho tempo per usare i miei doni per gli altri, se non qualche goccia, qualche briciola, che devo curare i miei figli. Ma non è Dio che sta curando i figli a quel punto, sei tu. E ti garantisco, noi genitori non possiamo noi produrre frutti nei nostri figli. Questo no. Invece quando dici, Signore, io confido in te, io vivrò come mi hai comandato tu, guardo a te per i risultati. Allora è Dio che appiana la via. Quindi la mia preghiera è in ogni campo della vita, servizio per il Signore, lavoro, famiglia, ogni cosa che facciamo, che possiamo confidare in Dio, cercare la gioia in Cristo, non in quello che riusciamo a compiere. E che quando riconosciamo di non essere equilibrati, che possiamo confessare questo. Confessare questo. E a volte, se posso dire, vuol dire confessare agli altri. Fratelli, non sto usando i miei doni con voi, perdonatemi. Questo sarebbe un modo di confessare un peccato. Io da un po' di tempo sono preso con le mie cose, con questo, con quell'altro, e io vi sto trascurando, non sto usando i miei doni spirituali. Vi chiedo perdono. Questo è bello. Questo porta grandi benedizioni. Quindi la mia preghiera è che ognuno di noi possa esaminarsi, non solo adesso, ma tutta la vita. Perché io posso migliorare adesso e poi fra poco tempo, qualche mese, qualche periodo di tempo, posso di nuovo trovarmi in modo non equilibrato. Prego che possiamo esaminarci, che possiamo riconoscere quando qualunque impegno è diventato troppo grande per farci trascurare gli altri. In quel caso, prego che possiamo confessare quel peccato, guardare a Cristo per la gioia e non a quello che volevamo compiere. Preghiamo di confidare in Dio e questo porta ad avere pace in qualunque campo, per quanto vale bene o va male. E sopra ogni altra cosa, prego che possiamo capire che la vera soluzione per il problema di impegnarci troppo in qualunque campo, appunto di trascurare altri campi, è dobbiamo diventare più come Maria e non come Marta. Non vuol dire non fare, ma vuol dire non essere presi. Marta era presa da tutti gli impegni. Il problema non era quello che faceva, era dovere il suo cuore. Prego che vedremo più Cristo e per vedere più Cristo abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per vedere la sua gloria, la sua bellezza, la sua potenza e confidare in Lui. Questa è la mia preghiera per noi. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che Tu ci dai tutto il tempo necessario per compiere tutto quello che Tu hai per noi da fare. Siamo noi che non valutiamo bene, trascurando certe cose che ci dici, buttandoci in altri, e magari possiamo buttarci in varie direzioni diversamente l'uno dall'altro. Perdonaci per la nostra stoltezza. Quante volte abbiamo cercato noi di edificare la casa e Tu non c'eri. E non porta frutto, non vero frutto, non frutto che dura, non frutto che benedice. Siamo stolti. Mostraci il nostro peccato, perché vogliamo quel meraviglioso dono chiamato il perdono. Vogliamo confessare senza giustificarci, senza scuse, per confessare i nostri peccati. Vogliamo fare tutto alla Tua gloria. Vogliamo cercare per primo il Tuo regno, la Tua giustizia. Vogliamo confidare in Te. Solo Tu puoi darci quello che ci serve e Tu sai quello che ci serve. Aiutaci quando serve a cambiare direzione. Ti ringrazio per Gesù Cristo. Ti ringrazio che c'è un tesoro a cui possiamo aggrapparci, Gesù Cristo. Ti ringrazio che Tu edifichi la casa quando noi dimoriamo in Cristo. Allora insegnaci a dimorare in Cristo. Ti prego questo affinché possiamo avere una vita che è piena di frutto alla Tua gloria. Ti prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.